Attenzione! I temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità. Perciò, se siete persone sensibili e impressionabili, vi invito a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Barbie e Ken. Lei, un'icona di moda e stile, con i suoi lunghi capelli biondi e il suo guardaroba infinito, e lui, occhi azzurri e ben vestito, sono due personaggi creati dalla Mattel che hanno fatto sognare le bambine di tutto il mondo. Chi non ha mai visto almeno una versione di questi giocattoli nei banchi di un centro commerciale? In pochi però sanno che la loro versione horror è esistita veramente con i nomi di Paul Bernardo e Carla Homolka. Questa coppia di assassini seriali canadesi ha terrorizzato il paese tra gli anni 80 e 90 con i loro 3 brutali omicidi e le loro varie perversioni. Furono soprannominati dalla stampa Barbie e Ken proprio grazie al loro bell'aspetto, parecchio somigliante ai personaggi di fantasia. Oggi perciò vedremo assieme come hanno iniziato la loro carriera criminale, cosa hanno fatto di così terribile e come sono stati alla fine catturati. Pronti ad immaginarvi Barbie e Ken come non li avete mai visti prima? Allora sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Paul Bernardo nacque il 27 agosto 1964 a Toronto, in Canada. La sua famiglia, benché molto ricca e di successo, aveva molti problemi. Suo padre Kenneth era molto violento sia fisicamente che verbalmente con la moglie Marilyn, la madre di Paul. Paul, in realtà, non era il vero figlio di Kenneth. Era un figlio illegittimo che la madre Marilyn concepì quando stava con il suo primo fidanzato. Tuttavia, lei decise di tenere nascosta la verità al figlio. Quando Paul aveva circa 11 anni, il padre adottivo Kenneth fu accusato di molestie sessuali e di aver abusato persino di sua figlia. Era noto nel loro quartiere per essere un tipo perverso e la moglie era colei che ne risentiva di più. Nonostante questa terribile situazione familiare, Paul era comunque un bambino felice, molto ben educato e a scuola era super popolare. Ma tutto questo cambiò quando a 16 anni sua madre decise di rivelargli finalmente la verità riguardo al suo vero padre, mostrandogli anche una foto dello stesso. Da quel momento in poi, Paul cambiò completamente la sua personalità. Iniziò a nutrire un odio atroce verso la mamma, arrivando a litigarci e ad insultarla in modo molto pesante. Con quella notizia, qualcosa in lui si ruppe per sempre. Durante il suo periodo al college, infatti, ebbe diverse relazioni sentimentali, ma nessuna di esse durò a lungo, a causa delle accuse di comportamento violento rivolte contro di lui, che portarono alla fine di tutte le relazioni. Aveva sviluppato un pessimo carattere, che gli faceva provare piacere nell'umiliare le donne. In quel periodo iniziò anche a scoprire alcune fantasie sessuali molto oscure e divenne ossessionato dalla sessualità, tanto che non solo iniziò a collezionare materiale pornografico, ma si mise anche a spiare le ragazze che si spogliavano e ad avere fantasie su di loro. Infine passò agli stupri e, tra una violenza e l'altra, si dedicava al contrabbando di sigarette. Gli stupri iniziarono il 4 maggio 1987. Paul era solito appostarsi nei pressi delle fermate del bus di sera, dove aspettava che si avvicinassero delle ragazze e, al momento propizio, le assaliva e le costringeva ad un rapporto sessuale. In un'occasione arrivò quasi a strangolare una vittima. Le ragazze avevano di solito dai 15 ai 22 anni. Nonostante questo pessimo comportamento, Paul continuò con gli studi e, alla fine del percorso scolastico, si laureò alla University of Toronto e trovò lavoro come contabile in una banca. Fu il 17 ottobre dello stesso anno, il 1987, che conobbe Carla Homolka in un bar di un hotel a Scarborough, quando lei aveva 17 anni e lui 23. Carla nacque il 4 maggio 1970 ed era una bambina molto carina, sorridente e amava la musica, il canto e gli animali. Era anche appassionata di lettura e il suo genere preferito era l'occulto. Sin da piccola, però, pare avesse già delle tendenze molto strane e bizzarre. Una volta, infatti, nonostante il suo amore per gli animali, aveva legato un criceto a una scarpa o a un cuscino, non è molto chiaro, e poi lo gettò dalla cima di un edificio per vedere cosa sarebbe successo. Ovviamente il criceto morì e fu seppellito, ma qualche giorno dopo la bambina lo disseppellì per vedere come si stava decomponendo. Comunque, nonostante questo episodio molto particolare, Carla era una bambina sempre sorridente, molto femminile, che amava vestirsi e indossare gonne, vestiti e abiti colorati, cosa che però cambiò nell'adolescenza, dove iniziò ad indossare solo vestiti neri, a dipingersi le unghie di nero e a truccarsi di scuro. Il giorno in cui lei e Paul si incontrarono in quel bar, lei era seduta al tavolo con alcuni amici. Quando lui la notò, le si avvicinò con i suoi amici e si sedettero al tavolo insieme. Poco tempo dopo iniziarono a frequentarsi e si innamorarono. Però, come dicevamo, lui era molto violento nelle sue relazioni e con Carla non era da meno. Ma la differenza questa volta era che lei lo incoraggiava a essere così. Non si sa il perché, ma lo incoraggiava ad alimentare questa violenza, ad essere ogni volta peggiore della precedente. Per lui, quindi, lei era la donna ideale, perfetta. Nei giorni a venire, infatti, Paul si intrattenne in alcuni giochi erotici e sadici con Carla. In uno di questi, lei avrebbe dovuto fingere di essere la vittima di uno stupratore e lui avrebbe dovuto ammanettarla e violentarla, nonostante le sue suppliche. Ovviamente lei era pienamente consenziente al trattamento. Poi però un giorno lui arrivò a stuprarla veramente. Paul si pentì di averlo fatto e in lacrime le disse che gli dispiaceva e che non l'avrebbe più fatto. Quindi lei lo perdonò. Dopo 2 mesi di frequentazione, lui le fece la proposta di matrimonio e lei accettò. Con il permesso di Carla, Paul continuò comunque ad abusare e a violentare diverse donne. Tant'è che nel 1988 contava ben 13 violenze sessuali ai danni di ragazze. La polizia e i media iniziarono così a riferire che c'era uno stupratore a piede libero, chiamandolo lo stupratore di Scarborough. La polizia non aveva la minima idea di che aspetto avesse questa persona. Poi però un giorno una delle sue vittime sporse denuncia e fece un identikit che assomigliava esattamente a Paul. Inizialmente quell'identikit non venne mostrato al pubblico, ma nel maggio 1990 ne venne diffusa la stampa e chiunque avesse trovato lo stupratore di Scarborough avrebbe ricevuto $150,000 di ricompensa. All'incirca nel novembre dello stesso anno, molti amici di Paul riferirono alla polizia che l'uomo descritto nell'identikit aveva una forte somiglianza con lui. Così gli agenti interrogarono Paul e gli fecero varie domande, ma lui aveva quel fascino, quel modo di parlare così particolare che gli agenti si convinsero che non poteva essere lui quello stupratore seriale e quindi lo lasciarono andare. A quel punto, Paul, Carla e la famiglia di lei decisero di trasferirsi in una città vicina. Vivevano tutti insieme nella stessa casa, in quella nuova città, e tutti si volevano bene. Poi però Paul ricominciò con le sue fantasie perverse e gli venne l'idea di togliere la verginità a Tammy, la sorella quindicenne di Carla. Avrebbe considerato questo terribile atto come un regalo di Natale. Carla iniziò quindi con dei piccoli gesti, come lasciare la porta aperta o aprire la finestra in modo che lui potesse vedere la sorella minore che si cambiava, cose del genere. Ma poi pensò che non era abbastanza. Così decisero di pensare a un modo per fare quello che lui desiderava tanto. All'epoca Carla lavorava in una clinica veterinaria, così iniziò a progettare lo stupro rubando dei sedativi dal luogo di lavoro. Per testarne l'efficacia li provò sugli animali e ne vide gli effetti. Poi si esercitò a usare una fotocamera che sarebbe servita nell'operazione. Il piano era di mettere quelle medicine nel cibo di Tammy in modo che, mentre lei era incosciente, lui avrebbe potuto violentarla. Pochi giorni dopo provarono a mettere in atto il loro piano, ma fallirono in quanto la ragazza si riprese quasi subito dallo svenimento causato dai farmaci. Il 23 dicembre 1990, qualche mese dopo la prima prova, decisero di provare ancora una volta. Quel giorno c'era una cena di famiglia in casa loro, quindi erano tutti presenti. Poi, dopo cena, gli altri andarono a dormire e i due fidanzati riuscirono a convincere Tammy a rimanere sveglia con loro per guardare un film. Il piano poteva avere inizio. L'alotano, un potente sedativo, era stato mescolato con il cibo di Tammy durante la cena, perciò lei, avendolo ingerito, durante la visione del film ebbe effetto e si addormentò sul divano. Allora Carla le tenne uno straccio imbevuto di altro anestetico sul viso, così che Paul poté praticarle del sesso anale e vaginale. La stessa telecamera che lui aveva usato per filmare la cena di famiglia filmò anche tutto lo stupro. Improvvisamente, Tammy iniziò a vomitare. La bile le stava tappando la gola fino a non farla più respirare. Allora Carla provò a girarle la testa, ma fu tutto inutile. Quindi chiamarono il 911, spiegando che la ragazza aveva bevuto molto, che era svenuta e che poi aveva iniziato a vomitare. Fu portata subito in ospedale, ma purtroppo era già troppo tardi. Tammy morì quel giorno, soffocata dal suo stesso vomito, solo 8 giorni prima di compiere 16 anni. I genitori, già sconvolti dalla morte della figlia, non sospettarono minimamente che potesse essere colpa dei due ragazzi, come anche non ne dubitarono gli inquirenti. Il caso venne infatti archiviato come incidente a seguito di una sbronza. Anche i medici non ebbero motivo di sospettare nulla di strano e quindi non effettuarono l'autopsia. Inoltre Carla aveva lavato via le tracce di liquido seminale, perciò anche l'ipotesi di stupro risultava improbabile. Barbie e Ken avevano così commesso il loro primo omicidio. Dopo circa un mese quel tragico evento, i due fidanzati decisero che dovevano trovarsi una casa tutta per loro, così lasciarono quella con la famiglia di lei e andarono a vivere da soli, a poche ore di distanza dalla città in cui vivevano. Entrambi avevano la fissa di filmare ogni cosa, così iniziarono a girare video amatoriali in cui avevano rapporti sessuali. Lei arrivò addirittura a vestirsi con gli abiti della sorella e a imitarne la voce per eccitare il compagno. Immaginate un po'. Così ora erano per conto loro, nella loro casa, senza più la famiglia di lei che poteva intralciarli. A quel punto, riferendosi a Tammy, Paul iniziò ad incolpare Carla di aver fatto morire il suo giocattolo sessuale, esigendo quindi una sostituta. Dopo alcune ricerche, lei gli trovò il giocattolo perfetto, una ragazza di nome Jane che lavorava assieme a lei, la quale assomigliava vagamente a Tammy. Questo sarebbe stato il suo regalo di nozze per lui. Carla perciò chiamò la ragazza e la invitò a cena a casa sua. Quella sera le due cenarono insieme, poi però Carla la drogò con un mix di alcol e medicinali e la ragazza si addormentò. Così lei chiamò il suo amato uomo, che era ignaro della sorpresa. Quando la vide, Paul divenne euforico e accese immediatamente la telecamera per iniziare a filmare. Poi costrinse la fidanzata a copulare con Jane, dopodiché toccò a lui e le tolse la verginità. Finito lo stupro, la rivestirono e la misero a letto. Il giorno dopo, Jane, risvegliatasi, avvertiva dei dolori, ma non ricordava nulla del giorno prima. Sapeva soltanto di essersi ubriacata e addormentata. I due le dissero quindi che si era sentita male e che era crollata, ma che si erano presi cura di lei e di non preoccuparsi perché andava tutto bene. Jane così se ne andò, ignara dell'atrocità che aveva subito. Il 15 giugno 1991, 2 settimane prima dell'atteso matrimonio, Paul stava guidando per la città finché non individuò la sua vittima successiva. Si trattava di Leslie Erin Mahaffey, una ragazza canadese di 14 anni che, insieme ad alcuni amici, stava tornando a casa dopo una veglia funebre di un suo amico, morto in un incidente d'auto. Erano più o meno le 2 di notte. Arrivata a casa, la ragazza salutò i suoi amici, ma quando provò ad aprire la porta, si accorse che era chiusa a chiave. Probabilmente i suoi genitori si erano dimenticati di lasciarla aperta, anche perché erano già le 2 di notte e lei aveva promesso di rincasare per le 23. Quindi si diresse verso la cabina telefonica più vicina e chiamò i suoi amici, spiegando la situazione e per chiedergli se poteva andare a dormire da qualcuno di loro. Ma nessuno accettò. Allora decise di dirigersi nuovamente verso casa sua per vedere se riusciva a svegliare quantomeno i suoi genitori e farsi aprire. Fu durante quel tragitto di ritorno che Paul la vide. Accostò accanto a lei e le offrì un passaggio, che lei accettò. Una volta dentro però lui la minacciò e la bendò con una felpa. Poi la condusse a casa sua, dove ad attenderli c'era Carla. Portata nell'appartamento, tra le sue urla e le canzoni di Bob Marley e David Bowie in sottofondo, iniziò a sodomizzarla. Come al solito, tutto lo stupro venne filmato con la videocamera. Paul e Carla tennero rinchiusa la povera Leslie per 24 ore, durante le quali abusarono di lei e la maltrattarono. La tennero bendata per tutto il tempo, in modo da non poterli identificare, ma ad un certo punto la benda cadde e la ragazza li vide in volto. Quando i due si accorsero che li aveva visti, decisero di ucciderla. Paul quindi la drogò e la strangolò con un cavo elettrico. Quello stesso giorno i due fidanzati avevano una cena di famiglia a casa loro, così presero il corpo, lo portarono in cantina e lo lasciarono lì. Quando la famiglia arrivò, cenarono come se niente fosse. Dopo che i familiari se ne furono andati, tornarono in cantina, presero il corpo, lo smembrarono con una sega circolare e mescolarono i vari pezzi con del cemento, formando dei blocchi. Dopodiché presero quei blocchi e li gettarono nel lago Gibson, che si trovava vicino alla loro casa. Pochi giorni dopo, il 29 giugno 1991, lo stesso giorno del loro tanto atteso matrimonio, e mentre i due si sposavano in una cerimonia sontuosa, corredata da una carrozza con cavalli e 150 ospiti, una coppia in canoa scoprì nel lago i blocchi di cemento, dai quali fuoriuscivano delle parti del corpo. In alcune ore la polizia recuperò una spalla, un piede e un torso. Il cadavere fu ricomposto e attraverso l'apparecchio dentale lo identificarono come quello di Leslie. Alcuni giorni dopo il matrimonio, Carla decise di chiamare nuovamente Jane, la ragazza che lavorava con lei e che avevano già stuprato una volta, per invitarla nuovamente a cena da loro e rifare il tutto. Cosa che purtroppo rifecero veramente. Quella volta però le diedero una dose più alta di medicina, perciò la ragazza svenne e smise di respirare. Carla a quel punto provò ad ucciderla per compiacere Paul, ma lui la fermò e la minacciò di divorziare, perciò cambiò idea e provarono a farla rinvenire. Per fortuna riuscirono a rianimarla. Lei, svegliatasi di punto in bianco, anche quella volta non capiva cosa fosse successo. Quindi loro le dissero che era svenuta e che le avevano salvato la vita. Per la seconda volta, quindi, Jane se ne andò senza sapere della brutalità subita. Il 16 aprile 1992, circa 10 mesi dopo l'omicidio di Leslie, Paul e Carla erano in macchina e decisero così di cercare la loro terza vittima, che trovarono in una ragazza di 15 anni di nome Christine French. Carla uscì dall'auto con una mappa in mano e si avvicinò a Christine, fingendo di essersi persa e chiedendo le informazioni stradali. Mentre parlavano, Carla le puntò un coltello addosso e la costrinse a salire in macchina. In quel momento Paul scese e salì dietro, riuscendo così a tenere sotto controllo Christine, minacciandola che le avrebbe tagliato la gola. La ragazza venne bendata, ammanettata e portata nella loro casa, dove vennero staccati i telefoni e chiuse porte e finestre. Alcuni testimoni assistettero alla scena, ma non riuscirono a capire esattamente cosa stesse accadendo. Una volta giunti a casa, Paul la violentò. Arrivò anche a inserirle una bottiglia di vino nell'ano per ben 40 volte. Dopo lo stupro, Paul uscì di casa per 30 minuti e Christine scongiurò Carla di risparmiarle la vita, ma lei decise di non aiutarla in quanto i coniugi avevano agito a viso scoperto e la ragazza sarebbe stata una testimone abbastanza scomoda, avendo visto sia la casa che il cane della coppia. Dopo che Paul tornò a casa, continuò a stuprare la ragazza, torturandola per circa altri 3 giorni. Lei, credendo di poter sopravvivere, si piegò alla volontà dei suoi rapitori, ma purtroppo non fu così. Dopo quei 3 giorni d'inferno, la uccisero strangolandola con un cappio per 7 minuti, colpendola anche con un martello mentre cercava di fuggire. A parte l'omicidio finale, anche stavolta filmarono tutte le loro azioni. Commesso il delitto, lasciarono il corpo lì e andarono a cena a casa dei genitori di Carla. Al rientro presero il cadavere della ragazza, che fu poi spogliato, lavato e tagliato i capelli così da impedirne l'identificazione. Dopodiché gettato in una fossa a Burlington, dove fu ritrovato dalla polizia alcuni giorni dopo. Ma è possibile che nessuno di coloro che assistette alla scena del rapimento fece nulla? In realtà sì. Uno di quei testimoni chiamò la polizia dicendo di aver visto una coppia che costringeva la ragazza ad entrare dentro la loro auto. Il problema fu che il testimone disse che l'auto era una Camaro, mentre invece la loro auto era una Nissan, quindi la polizia purtroppo si concentrò sul cercare l'auto sbagliata. Ben presto però ci fu una svolta importante. Per fortuna, un altro testimone della scena aveva segnato la targa della macchina e la riferì alle autorità. L'FBI iniziò così finalmente a seguire la pista giusta. In quello stesso periodo, comunque, Paul stava cominciando a cambiare atteggiamento. Era sempre stato violento con Carla, solo che stava peggiorando. Oltre a imprecare contro di lei, a umiliarla, cominciò anche a picchiarla frequentemente. Arrivò anche a lasciarla piena di lividi su tutto il corpo e a ferirla in modo grave. Dopo che i suoi colleghi di lavoro la videro in quello stato, decisero di avvisare i suoi genitori. Per questo motivo, il 5 gennaio del 1993, i genitori la costrinsero a divorziare da Paul. Inoltre, la portarono in ospedale e chiamarono la polizia. Gli agenti parlarono con Carla e così cominciarono a collegare i punti. Quando lei vide che erano molto vicini a scoprire la verità, siccome non voleva che le accadesse nulla, decise di raccontare la sua versione della storia a un suo zio. Secondo la sua versione, Paul era molto violento e tutto quello che aveva fatto l'aveva fatto da solo. Che tutto quello che anche lei aveva fatto era perché lui la costringeva, la manipolava in tutti i modi possibili per farle compiere quelle azioni e che era lui lo stupratore che tutti stavano cercando. Quando parlò con la polizia, disse che erano loro i responsabili della morte delle tre ragazze, tra cui sua sorella, ma che lei era comunque una vittima manipolata del marito. Così, il 17 febbraio 1993, dopo alcuni giorni di sorveglianza, Paul Bernardo fu finalmente arrestato. Però le cose non andarono bene neanche per Carla. Difatti, non avevano filmato ogni volta tutte le loro azioni? Il 19 febbraio, durante la perquisizione della loro casa, gli agenti trovarono un diario e 6 filmati che documentavano tutte le violenze sessuali subite dalle ragazze uccise. Fu così che anche Jane, la ragazza che lavorava con Carla, scoprì quello che le successe. Immaginiamo lo shock. Tutte le prove erano lì, nei nastri che mostravano tutto, e grazie a quei video si poté dimostrare che Carla non era così manipolata come diceva di essere. Questa scoperta segnò la fine quindi non solo per Paul, ma anche per Carla. Nel 1995 i Barbie e Ken assassini vennero processati. L'avvocato di Carla riuscì a trovare un accordo con il pubblico ministero. Fu infatti condannata a scontare 12 anni di carcere per complicità e altri reati minori. Paul invece fu condannato all'ergastolo per 3 omicidi e 15 stupri, anche se secondo la moglie sarebbero stati in realtà più di 30. Lui venne incarcerato in una piccola cella di isolamento nel penitenziario di Kingston. La sua casa venne demolita ed il terreno venduto. Carla invece avrebbe potuto essere liberata sulla parola nel 96, ma il tribunale stabilì che, nonostante avesse tenuto una buona condotta, poteva essere ancora pericolosa. Fu rilasciata il 4 luglio 2005 e qualche mese dopo le furono tolte 14 restrizioni sulla libertà. Paul invece sta tuttora scontando la sua pena in carcere. Sea Killers. Questo era il caso dei Barbie e Ken assassini. Quando si dice che non conta la bellezza esteriore, ma quella interiore. Questo caso ci dimostra la veracità di queste parole. Bellissimi esteticamente, tanto da essere paragonati a Barbie e Ken, ma dei veri mostri nel cuore. Paul e Carla nascondevano un lato davvero oscuro e malvagio che ha portato purtroppo alla morte e alla sofferenza di quelle giovani vittime. Questa terribile vicenda è un triste esempio di come l'amore può essere distorto e portare alla violenza più estrema. La loro relazione malata ha portato alla morte di 3 giovani ragazze, lasciando una scia di dolore e sofferenza che ancora oggi si sente nella comunità canadese. Speriamo veramente che le famiglie delle vittime possano trovare pace e serenità. Per concludere, cari killers, desidero ringraziarvi davvero tanto per essere stati con me anche oggi. Come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata. E ricordate, guardatevi le spalle.